Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo i discepoli si avvicinarono al Signore Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà è un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco e zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia.
Parole di oggi, il Signore Gesù ci invita a plasmare le nostre comunità cristiane secondo il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto, mettendo al centro un bambino e presentandolo come modello di vita per ogni discepolo. La prima domanda che ci facciamo: cosa vuol dire diventare come un bambino? Chiaramente da scartare questa opzione in cui pensiamo a un tempo passato della nostra fanciullezza, quando eravamo piccoli bambini, quando tutto era così bello, non contaminato ancora dalla nostra cultura, dai cattivi pensieri, da certi compromessi che abbiamo dovuto affrontare crescendo lungo la vita. Non si tratta quindi di essere rimbambiti, di essere dei fanciulli, dei bambini eterni, ma si tratta di diventare come un bambino. E quindi vedete che è un processo. Noi di solito cosa facciamo? Dallo stato di bambino vogliamo giustamente diventare adulti. Il processo educativo è proprio quello che ci porta ad essere più autonomi, anzi autonomi, per entrare nella vita adulta, per godere di una certa maturità, di finalmente decidere le cose da soli. Ecco, è giustamente anche che sia così. Però il Signore, nelle nostre comunità cristiane, ci invita anche a fare un processo diverso. Da adulti come ci crediamo, e quindi vedete che siamo già a livello spirituale, quindi da autosufficienti che ci crediamo, riconoscere che nella comunità abbiamo bisogno dell'altro. E questo vuol dire diventare come un bambino all'interno di una comunità, cioè al centro mi metto io come un nulla. come niente, così come era pensato bambino ai tempi di Gesù. In fondo anche il vocabolo usato oggi nel Vangelo per descrivere, disegnare bambino, ha lo stesso significato che schiavo. Bambino, finché è piccolo, non ha nessun diritto. E quindi vedete che paradossalmente la provocazione di Gesù è quella di diventare quasi come un schiavo, quasi come un nulla, cioè proprio per dire chiaramente che il più grande nella comunità cristiana è colui che riconosce di essere nulla davanti a Dio. Cioè, positivamente, colui che sa che tutta la sua vita dipende da Dio e che è mediata dall'amore fraterno. E quindi vedete che il Signore capovolge le nostre categorie di essere. Noi anche in Chiesa dobbiamo riconoscere, purtroppo ci valutiamo applicando i criteri del mondo, gerarchia ecclesiastica, che per noi preti diventa sempre un motivo di diventare più importanti all'interno delle nostre comunità. Prete, non lo so, un monsignore, un vescovo, persino un papa, un cardinale, ecco che ieri Papa Francesco ha creato i 20 cardinali, no? In fondo quelli seminaristi che vivono, sapete, in tempo di preparazione, ciascuno di loro qua pensa proprio al proprio motto quando diventerà cardinale oppure vescovo. Poi pian piano, quando vede che la sua vita è tutto sommato normale, crede solo al Signore di finire questa vita come sacerdote. E già è tanto. E quindi il Signore semplicemente ci invita oggi a riconoscere che io non posso vivere senza di te, senza Dio e senza di te. E quindi il mio atteggiamento all'interno di una comunità è quello: io ho bisogno di te. Io accetto di essere accolto da te, perché solo grazie a te divento ciò che sono davvero, il figlio di Dio. Riconosco la mia condizione creativa, di creatura. È chiaro che è molto difficile fare questo percorso. Per questo Gesù aggiunge subito queste parole così forti, no? Chi dice che il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo come la mano oppure cava l'occhio. Perché? Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci, ma in fondo che cosa vuol dire scandalo? Scandalo è il peccato per eccellenza, perché non soltanto colpisce con il male l'altro, ma perché lo induce a fare il male, il peccato. Parliamo degli scandali quando uno, a causa mia, a causa del mio comportamento, inizia a fare i peccati, inizia a compiere il male. E questo è quindi un peccato per eccellenza, perché il fratello che mi è affidato, che si apre a me nella comunità, non riceve il bene che gli spetta, l'amore, l'accoglienza che io gli devo, ma riceve il male. Pensate a queste, appunto, uno che ti stende la mano e tu gli metti il serpente, no? Come dice Gesù altrove. E quindi immaginiamo queste situazioni: tu vedi un bambino che ti corre indietro, che vuole abbracciarti, e gli volti le spalle. E questo bambino, chiaramente colpito dalla non accoglienza, inizia a crescere male. Sono diversi i tipi di scandali. Chiaramente noi in mente oggi abbiamo soltanto quelli legati alla pedofilia. Però pensiamo alla nostra vita, perché non è priva di scandali, la mia e la vostra, di ciascuno di noi, perché, come abbiamo sentito, inevitabile questa condizione. È il Signore che ci salva quando tu riconosci di essere motivo di scandalo per gli altri. La prima situazione: faccio quello che voglio, ti lascio da solo. È il peccato di indifferenza, di non accoglienza. E poi non esiste un peccato, anche se compiuto a porte chiuse, che non abbia impatto sulla comunità. Bisogna scartare questa mentalità che la mia vita appartiene a me, perché contraddici questa condizione di essere figlio di Dio, perché invece di crescere nell'amore reciproco ti chiudi commettendo dei peccati che forse soltanto Dio sa. Non sei diventato ciò che dovresti diventare, è uno scandalo per la comunità. Oppure dire a un ragazzo fai quello che vuoi, cosa mi interessa, io rispetto la tua libertà, è come dargli una pistola e dici prova a sparare, in fondo siamo tutti liberi. Il secondo esempio, che ce ne sono tanti, vi faccio soltanto due, tre. Quando per esempio prendiamo questo sacerdote della prima lettura, che infatti ci lascia un grande esempio, Eleazaro, no? Se noi diciamo che la nostra società oggi va a frantumi, è chiaramente la grande responsabilità di anziani di questa società, perché hanno rinunciato a dare buon esempio ai giovani. Oppure, negli Atti degli Apostoli sentiamo che Paolo esorta la comunità in questa maniera, quando dice, io potrei mangiare la carne offerta agli dèi pagani, perché è una carne normale, ma non lo faccio perché non voglio scandalizzare i piccoli che ci sono nella comunità, che non hanno ancora capito la libertà dei figli di Dio. E vedete che anche qui all'interno delle nostre comunità cosa succede? Che sì, è vero che sono tanti che sono arrivati anche a una certa maturità spirituale, che sanno bene che la vita di Dio non dipende dalle piccole cose, diciamo anche a volte belle devozioni che possiamo avere, ma dipende da un cuore aperto, anche ferito, che cerca di amare il Signore e il fratello. Però se non accetta la debolezza dell'altro, se gli distrugge il suo modo di essere all'interno di questa comunità, non ha fatto niente contro la verità, perché forse questo suo modo di essere è ancora immaturo di questo fratello piccolo, però è mancato di carità. È mancato di carità. E quindi vedete, tutto mi è lecito, ma non tutto giova al bene. E quindi io, nelle mie valutazioni, devo sempre partire dall'amore fraterno. Anche se non compio un peccato con questo atteggiamento, io devo ripensare se con questo atteggiamento non manco di carità nei confronti di quei fratelli che hanno ancora bisogno di crescere. Sono questi anche motivi di scandalo. Poi c'è il terzo grado di scandalo che è un pochettino più difficile. Per esempio negli Atti degli Apostoli, capitolo 15, troviamo il famoso incontro di Pietro del Concilio di Gerusalemme, dove appunto si decide l'apertura alla Chiesa pagana e si abbandona, diciamo, tutte le pratiche religiose ebraiche. Perché cosa è successo? Che Pietro, quando stava con i pagani, si comportava secondo la libertà cristiana, non osservando le regole ebraiche cultuali. Invece, quando stava con i cristiani di provenienza ebraica, lui osservava le regole ebraiche e quindi, come dice San Paolo, era doppio. Con questi stai così, con questi stai così. Certo, per non scandalizzare né uni né il primo gruppo né il secondo, però in fondo bisogna anche decidere qual è la strada. E chiaramente qui il discernimento è un pochettino più complicato, perché noi parliamo tanto adesso per esempio di sinodalità, ma proprio lì è nata la sinodalità. Come si decide quando ci sono due frazioni che ciascuna di esse ha delle sue ragioni e buone ragioni per continuare così come è. Però vedete, la chiave si trova sempre nella preghiera, perché Pietro, per capire la strada, cosa ha avuto? Durante la preghiera ha avuto una visione di quel telo che è sceso, no? Dal cielo, e quella voce che gli diceva: uccidi questi animali. No, Signore, mai ho preso una cosa impura nella mia bocca. Non chiamare impuro ciò che il mio sangue ha purificato. E quindi vedete che non è così facile, nessuno lo dice, però tu devi metterti in gioco, perché questa è la vita cristiana. Chiaramente, ripeto, siamo tutti rei di tanti scandali, però il Signore ci vuole bene, ma ci invita anche a una conversione. Cosa vuol dire, e con questo concludo, cavarsi l'occhio? L'occhio è il principio di discernimento. Tutto nasce dal modo con cui guardi la realtà. L'occhio, come dice Gesù, rivela il tuo cuore. E quindi tu devi capire se il tuo modo di valutare è quello del mondo, in cui tu dici il più grande è quello che tiene in mano tutti, oppure il tuo occhio è quello che proviene dallo Spirito Santo, quando capisci che la grandezza sta nel fatto di fidarsi dell'altro, la grandezza sta nel fatto di consegnarsi alle mani degli altri. E questo è un lavoro molto doloroso, che comporta di certi tali, di certe sofferenze spirituali, però in fondo questo è un percorso che ci deve procurare la grande gioia, il vestito che non perisce, la vita eterna di cui abbiamo sentito parlare nella seconda lettura. Chiediamo dunque allo Spirito Santo perché ci aiuti a crescere in questo percorso che ci porta a diventare come bambini, e ci dia forza e coraggio per cambiare il nostro modo di valutare, di vedere l'altro, non come un nemico, non come un oggetto, ma come un bene, un fratello grazie al quale posso diventare ciò che sono, il figlio di Dio.